Perché intanto è solo, abbiamo indicato in questa serie che non è milanese, non viene da Milano, quindi dobbiamo ringraziarlo di essere venuto appositamente da Pordenone. Adesso lui leggerà le cose, ma prima vorrei dire qualche ricordo anche, però, nel senso che ci siamo conosciuti tantissimi anni fa. Lui era un ragazzo, io non ero ancora vecchio, insomma, e ci siamo conosciuti tantissimi anni fa perché sul suo territorio organizzava delle bellissime cose, di incontri culturali. Ricordo per esempio una cosa su Nello Risi, che qui abbiamo ricordato, che è appena scomparso, anche sul suo cinema, e ricordo che era venuto Andrea Zanzotto, che è un maestro di Gianmario e devo dire anche mio, perché devo gloriarmi di essere stato il primo al mondo a laurearmi su di lui, e proprio per questo non tenere la notte. Sì, perché il
Eh sì, dai, era
professore
vivo, perché era vivo, quindi lui.
non sapeva chi era. E di conseguenza si vedeva in lui questa bellissima passione per una realizzazione di eventi culturali seri e importanti, perché si parla tanto di eventi e invece sono in genere delle stupidaggini sostanzialmente condite di chiacchiere. Questo è un aspetto esterno però di cui stiamo parlando della figura culturale di Gianmario, perché io l'ho voluto qui come poeta. Lui è anche narratore ed è anche l'organizzatore, o direttore artistico, non so, direttore artistico di una.
In realtà poi sei molto vitale tu.
Beh, certo, però non è così facile, cioè, anzi, non è facile per niente, perché lui è il direttore artistico di Pordenone Legge, che devo dire, in questo giro innumerevole di festival che ci sono nel nostro paese. Beh, io qualcuno l'ho visto e devo dire che il suo funzionava molto bene, ma non lo dico perché è qua, l'ho detto anche a lui, lo dico sempre. Funziona molto bene perché riesce, prima di tutto, a stabilire un legame evidente sul territorio, cioè chi va lì, chi va a Pordenone, si accorge che la gente, i commercianti, tutte le persone che ci sono intorno, è del capoluogo di provincia, è contenta di avere questa manifestazione e partecipa decisamente con gioia a tutto questo. E soprattutto poi è importante vedere come lui, come riescano a connettere situazioni anche diverse, cioè un incontro per la poesia, e ce ne sono tanti per la poesia, come genere non fa, perché se vogliamo altro, mi sembra che al massimo ne facciano
Ci
uno,
sono di tre.
tre, oltre una parola. Quindi in genere ne hanno paura, no? Ma, la poesia non può essere estranea a un festival di letteratura perché è la parte più nobile, insomma, è inutile contarcela, perché è vero. Ho sentito una volta uno che diceva una scemenza del tipo: la poesia è un genere letterario come il fantasy. Io ho già pensato che quando sarò potere lo condannerò a riportarci.
Ad metalla, in Dacia,
Per cui questo equivoco a Pordenone non c'è. A Pordenone c'è la possibilità di seguire dei poeti più di una, in più molti incontri, e quindi magari per 50 persone, 100, non so, 30, questo non importa, come c'è la possibilità di seguire l'autore di moda o di culto che la gente vuole vedere. Insomma. Quindi questa è un'operazione molto intelligente, perché non è né snobistica né banale. E il risultato si vede. Poi, finito questo, che ho fatto l'orologio a Gianmario. Beh, certo, naturalmente una domanda che vi faccio subito, che magari risponde dopo, ma come fa però a conciliare con questi risultati felici attività così naturalmente strettamente legate tra di loro, ma comunque molto diverse, perché lui ha fatto il narratore, ha fatto dei romanzi importanti, mi ricordo anche un consenso importante di Giovanni Raboni, forse il primo, no? Forse il primo. Ecco. Però ha un inizio di poeta e una continuazione ancora di poeta, e quindi un'attività in proprio di autore, che è la ragione per la quale l'abbiamo chiamato qui. Però è chiaro che chiamando Giovanni Villalta non è che possiamo ignorare le altre cose che fa, però ci tengo a dire che io ho chiesto che venisse per la sua opera poetica, nel senso che anche se non avesse fatto il resto, però la poesia c'è e vale la pena, e bisogna ascoltarla e leggerla. I due importanti sono questi, mi sembra, ci sono tante cose, sono venute anche prima, in precedenza delle plaquette. Questo è verità, malità della mente, che ha detto anche il primo Viareggio, se qualcosa conta, poi lui ha anche entrato in giuria, in seguito a non dire, mi ha toccato sempre dei bidoni.
No, e poi sono uscito quest'anno perché taroccano il premio, cioè nel senso che decidono il premio la Stretta Cosca e il resto, che di poesia non, che di poesia non hanno molta dimestichezza, insomma, consegnano dei premi ai loro colleghi di università,
tutti, professori.
Tutti i professori, e anche ho detto cosa ci sto a fare, vado a fare 400 km per vedere qua, perché se per un motivo o per l'altro, non so come presenteranno la giuria del prossimo anno, perché si è dimezzato.
Anche altri sono venuti
a dire. Povero Cappello. E così Anna De Simone.
Anche lei.
È fittizio come nome ormai, per ragioni insomma che sappiamo. E quindi tutti quelli che erano lì per la poesia, è come se non ci fossero più, o non ci sono più, non so come faranno, o entreranno altri l'anno prossimo. Insomma, faranno comunque, siamo riusciti qualcosa a fare prima, invece adesso, negli ultimi anni, proprio perché io avevo anche un po' che problemi anche io, non l'assiduità di stare a combattere, insomma, così, ma soprattutto quello che risulta peccato, perché è stato un premio, insomma, prestigioso proprio per la poesia,
giustamente.
E il peccato che venga, che passi in secondo piano, che venga considerata, insomma, rispetto, come un favore da farsi tra amici.
Sì, ma del resto è appunto inattendibile, non è soltanto nella giuria prima di te, prima sì, quando c'era Siciliano che poi morì, posso vantarmi che quando ci sono stato io il primo l'avevo dato anche Angelo Seconte. No, poi dopo è successo che il povero Lorenzo è morto e si era pensato di dare questo incarico di presidenza alla Vettarini.
Ma finché c'era Bettania, per quanto insomma lei fosse
aveva anche un suo
lì, invece la morte, vabbè,
sì, ma non andava bene neanche, non c'entra niente, ma non andava bene neanche lei perché aveva un atteggiamento assolutamente dittatoriale ed egocentrico. Infatti io me ne sono andato quando c'era lei, perché io quando l'avevo proposta dicevo, beh, è una persona sicuramente scientificamente per dare la parola forza proprio di alto livello. Non credo che gli importi molto della presenza dei media, perché tanto fa il professore universitario, fa qualche cosa di diverso, e quindi mi sembra una persona sufficientemente autorevole per riprendere il discorso e continuare. E invece purtroppo mi sbagliavo, nel senso che il suo modo di incassare il premio è stato completamente diverso. Sembra che la prima cosa che avesse chiesto fosse, ma la presidenza del premio è a vita.
Ah, bene, capito.
Dopodiché ti siamo dimessi quasi tutti e il coro non è ulteriormente peggiorato, vabbè, ma questo non c'entra.
Lo sa che è streaming?
Questa cosa?
Lo sa che
perché ha paura che dica delle cose troppo bene?
No, volevo solo
dirti. Ringrazio. Quanto ho detto le cose che sono?
No, si è detto le cose che sono quelle che sono ufficiali. Fanno parte di...
Censurami. Facciamo alla censura.
Non lo sapevo.
Va bene, allora prendiamo i libri, no? Che sono diversi, sono anche di vedere la prima, ma per quanto riguarda la poesia, la vita della mente e delle partite sono i due libri, credo più importanti, del suo lavoro poetico. Ecco, quali sono i caratteri fondamentali? Beh, sono diversi, naturalmente. Intanto c'è questo profondo legame anche con il territorio, che io credo che sia molto importante. Prima quando sento uno che dice io sono cittadino del mondo, mi spavento subito. Quando con più passa il tempo, noi senza volerlo, ci sentiamo profondamente radicati nel luogo in cui siamo cresciuti e nati, anche se non dipende dalla nostra volontà. Questo capita e devo dire che da male ho sempre mostrato un forte attaccamento a questa particolarità formativa importante anche nel suo rapporto con un grande maestro come Andrea Zanzotto, su cui ricordo un suo intervento con una bellissima poesia emozionante, si è emozionato anche lui, dedicata proprio a questo grande uomo, perché Andrea Zanzotto, oltre ad essere un grande poeta, aveva anche un'intelligenza mostruosa, anche la punta. No, quando si sentiva parlare si rimaneva sorprese, con piacere, della vastità dei suoi movimenti intellettuali. No? E però non c'era solo il Giordotto, ma era talmente importante che questo tema quindi ha prodotto delle cose interessanti. Lui ha scritto anche poesie in dialetto, e questo conferma quello che stavo dicendo, alcune delle quali sono in parte comprese in questo libro, no? Vanità della mente, poesie nel suo dialetto, che è un friulano,
un veneto di confine col Friuli, un venetoide, dico io, perché non ha. Non è legame con la tradizione veneziana o veneta, diciamo, ufficiale.
Poi, sia l'uno che l'altro, di una verità, si muovono su territori anche diversi tematicamente e anche stilisticamente. Però bisogna dire che un carattere evidente e importante è quello di un equilibrio, di una medietà, che ho tentato di scrivere, forse una cosa che una medietà di tono, che è quello che ci vuole, perché lui riesce a comunicare molto efficacemente la profondità della sua sensibilità nei rapporti con l'esistenza, no? Attraverso una lingua fortemente comunicativa. E questo non è facile da realizzare, perché sappiamo che dire vogliamo tutti, sappiamo che è necessario farlo, ma sappiamo quanto è difficile dire senza cadere nella banalità o nell'appiattimento del discorso. In questo il suo lavoro si distingue sicuramente, e a me piace anche molto, si vede anche qui in telepatia, questa sua capacità di aprirsi con sentimento alla realtà e al mondo. Non che sia un ottimista, è uno che però ha un evidente amore per l'esistenza e per le cose che stanno fuori dal suo io, dalla sua anche vicenda personale, di cui tanto parla, no? Pur nella consapevolezza di quelli che sono i limiti della nostra esistenza. E questo dimostra una vitalità che con il passare del tempo non è assolutamente venuta meno. Ecco. Poi ci sono personaggi, ci sono figure, ci sono avvenimenti, ci saranno sicuramente storie personali che non sono diverse, ma questo non ci interessa. Ci interessa naturalmente la validità del testo, del fatto che queste eventuali storie personali possono coincidere o corrispondere con qualche cosa che ci appartiene, che troviamo anche noi, che ci aiuta a capire meglio la vita per come la vediamo noi. Beh, ho parlato anche troppo, ma
grazie. Allora, sì, c'è questa. Buonasera, intanto, buonasera. Nella poesia, come nell'arte in genere, c'è questo strano. Quando succede, insomma, avvenimento, c'è cioè un evento dentro quello che l'artista riesce a fare, che quando trova qualcosa che più originalmente, insomma, è se stesso, trova un po' un chiunque, cioè trova qualcosa che poi ha da condividere con tante altre persone, adesso al di là delle occasioni della vita, delle tematiche, chiaramente con no, Montale che parlava della condanna semantica della poesia, è una cosa vera, cioè le parole al contrario, differentemente da quello che può essere un suono, una musica, da quello che può essere il colore, no, il colore può astrarsi anche dalla figura, può produrre delle cose, delle forme, no, le parole possono fare di tutto, però restano parole, nel senso che comunque una parola invece che un'altra conta, la parola porta insieme il suo significato, un'immagine, qualche cosa, insomma, che non si può eludere, per cui anche gli esperimenti o la sperimentazione ha dei limiti che sono quelli della costruzione, insomma, di qualche cosa che la mente di un altro deve giustificare l'uso di certe parole piuttosto che di altre, comunque non può ridursi a puro segno, a puro suono, a niente, perché la parola poi c'è questa cosa qua e c'è poco da fare. Perché dico questo? Perché poi anche la possibilità di ricreare nella mente di qualcun altro qualcosa che tocca la sua esperienza è una questione di coincidenza, di fortuna. Quello che può fare, secondo me, un poeta è il massimo della serietà, il massimo della sincerità con se stesso, cioè non raccontarsi tante bugie su se stesso e sulle cose che fa, e cercare in qualche modo di trovare una verità per sé che sia anche che poi qualcun altro possa condividere. In questo senso, no, bisogna immaginare che l'altro è sempre, gli altri sono sempre la nostra possibilità. Dobbiamo stare attenti però a non trasformarla di qualche cosa che ci domina, perché se noi scriviamo per gli altri, secondo me facciamo lo stesso errore che se scriviamo per noi stessi. Tutte e due le cose non sono sensate al centro, no? Il meglio è la lingua, il meglio è l'atto creativo che se funziona ci unisce e ci crea nell'unione e fa dell'uno e dell'altro qualche cosa, li definisce, no? Se no, uno che faccia per gli altri, che faccia per se stesso, insomma, soltanto ha comunque una dimensione, secondo me, di come dire, mette un po' all'asta quello che fa invece di approfondirlo, mette un po', insomma, al servizio di qualche cosa. Ovviamente poi siamo vittime dei nostri pensieri, delle nostre esperienze, siamo vittime poche, tante volte meno, ma protagonisti, e cerchiamo di mettere in campo quello che possiamo. Per quanto riguarda la poesia, quella che faccio io, intanto devo ringraziare Maurizio per avermi invitato, per essere qua, e sono molto contento che Maurizio Cucchi mi abbia invitato. Lo dico perché? Perché nella vicenda della poesia, io credo molto che la vicenda della poesia sia fatta anche di tradizione nel senso proprio più facile della parola, cioè qualcuno che passa a qualcun altro. E tante volte questa tradizione avviene in verticale, tante volte in verticale, ma più vicini, tante volte anche in orizzontale, tra amici, tra noi, però è questo che funziona. Ecco, diciamo che nella mia vicenda personale, tra l'idea di un Ranzotto che rappresentava anche per età, poteva essere, diciamo, mio padre veramente, come età, se non anche qualcosa di più di mio padre, quasi uno zio più anziano, no, come età, che comunque mi ha accolto, insomma, ecco, l'anello è passato di mezzo, secondo me, per quanto riguarda la dimensione della poesia italiana, è rappresentata da Maurizio Cucchi, quindi il fatto di aver presentato qua, sono molto contento. Dicevo, per quanto mi riguarda, è stata la prima cosa che mi pareva mi facesse vedere un aspetto dell'esistenza particolare, la poesia o comunque la scrittura, mi pareva mettesse in luce quella distanza appunto che c'è tra noi e noi stessi, questo fatto di essere così attratti dalla vita, alla natura, allo stesso tempo essere separati, no? Tanto proprio la scrittura, io sono neanche di Pordenone, Pordenone è frutto di Fermo, ma io sono di un paesetto originale, vicino a Pordenone, e in questo posto dove se qualcuno legge, insomma, le cronache, o almeno Pasolini, l'idea che ci sia di là, no, passato a un certo punto, passata l'idenza, cominci un mondo arcaico, un mondo diverso, no? È stato raccontato anche diverse volte. E un po' era vero, poi c'è stato il terremoto, insomma, modificare l'aspetto del Friuli, ma di là, insomma, fino a quando io ero bambino, quando era molto piccolo, cioè l'età prescolare, scolare, era un po' come viverci l'anno prima, l'eccetto, non cambiava molto.
Da dove?
La Livenza s'accide, fa conto, più o meno la linea s'accide, vai giù, non è vento, no, è l'ultimo vecchio confine, passi quello, chiaramente poi entri in un'altra dimensione, perché è praticamente con la Livenza, scusate queste cose qua, si esce dalla pianura padana effettivamente con la Livenza e si entra nella piana movente friulana, perché mentre la pianura padana è fatta dal fiume e così, quell'altra è fatta dal ghiacciaio, c'è una differenza proprio che si scopre facilmente, perché la differenza è che mentre una degrada, no, e quell'altra, c'è cioè, le alpi che vanno giù dritte e poi c'è la piatta, no, a caso hanno fatto il primo aeroporto, quello d'Italia, si è proprio sopra Pordenone, la Comina, dove tra l'altro si esercitava anche D'Annunzio e scriveva lettere, no, parlava del suo eroismo, proprio da Pordenone, tra l'altro è stato fatto la prova generale, sono state fatte le prove generali del volo su Vienna, che poi in realtà partì da Brescia per ragioni di di rifornimento, di cose. Allora, è un play particolare, ma quello che voglio dire è semplicemente rivolto a questo perché la mia lingua quotidiana è stata il dialetto fino alla scuola elementare, cioè nel senso che sapevo che c'era un'alternativa. La radio c'era, non ancora la televisione.
In casa parlavate?
Ah no, in casa. Ovunque le facevano i consigli comunali, facevano cose. L'italiano per i veneti e per i friulani è una cosa che arriva veramente, come poi è stato detto, con una televisione e si realizza con la brutalità di maggior parte dell'Italia, però si realizza nel corso dei secondi anni 70, bisogna fare sì più o meno una possibile, insomma, l'italiano. L'italiano si realizza, l'italiano sì. Poi no, tutti parlavano mai dello standard, l'italiano standard, ma era l'italiano, se no tutti quanti più o meno, a meno che non fossero i centri delle metropoli, non delle grandi città, Milano.
E allora, qui c'è cioè, l'ultima generazione che ha parlato del dialetto, sono quelle che ci dicono.
Sì, sì.
E con me parlavano italiano.
Ma perché mi fa Milano? E dove stavo io c'era cent'anni di differenza. C'era cent'anni di
differenza. E c'era molta gente qui che veniva da
fuori, perché l'italiano arrivava meglio di tutti e perché in quegli anni Milano era una delle città europee, forse mondiali, di punta dell'industrializzazione. Lì l'industria, la prima industria, il primo trattore, l'altro è 67, cioè, capito? Si faceva ancora con i buoi, con le cose, si faceva gli attrezzi, si faceva con legno. Cioè, i primi anni sono molto anche curiosi e divertenti. Comunque si parlava di questo appunto tale che a scuola, insomma, no? Poi io ero scappato dall'asilo, quello delle suore, perché non mi era piaciuto, ero scappato, quindi non avevo fatto neanche quello, era quello che era arrivato vergine praticamente alla scuola elementare. Scuola elementare se poi non viene noi più, però più di classe. Chi è questa cosa? Tu non sai, lei lo sa con la comunità, cioè c'erano le quattro, le quattro quinte si andava a fare un'altra contrada, no? Le quattro prime classi, due a due, c'erano due aule, quindi le prime quattro classi si diventa così, a caso, nel senso poteva essere la prima con la terza, la prima con la quarta, seconda di come poi c'è.
Neanche quelli più
vicini. No, è regolare bello, perché tu potevi sempre fare la classe fino alla quarta, tu potevi sempre fare la classe successiva, no? C'era tutto il vantaggio. Va bene. Detto tutto questo, insomma, perché potrebbe essere anche aumentato di aneddoti anche simpatici. Tra i quali tutto il primo anno io ho scritto col pennino e l'inchiostro, per esempio, no? E via tutte queste cose, però insomma, tutte cose divertenti che fanno pensare no, a cose non più esistenti, no? Il pennino campanile, arancia, cose, no?
Il bidello
no? E tutte queste cose, no, non voglio adesso perché è una cosa terribile, però di fatto a un certo punto c'è questa lingua di cui ci sono esempi nei miei libri, che io in realtà mi affascina italiano, e di cui c'è un'espressione, cioè, e che però mi insegnano a scrivere. Io credo che poi la poesia è un'altra cosa, ma credo che la prima per me è proprio manifestazione di ciò che poteva essere la poesia, è questo. Poter lavorare con le parole, perché scrivere in questa lingua che era nuova era per me confezionare praticamente dei manufatti, no? Che avevano un sapore particolare, chiaramente andando rapidamente a leggere, perché poi ero diventato maniaco per questo della lettura, e pescando parole, avendo il senso di qua e di là, insomma, tanto che già in scuola elementare mi piaceva moltissimo l'ipotesi di mettermi lì, quando si toccava, ma anche quando non toccava, no? E mettere insieme un qualche cosa che parlava di me, ma anche di altro, perché, e questo è la verità, mi ha insegnato anche Maurizio, la lingua non è mia, la lingua diventa in parte mia quando la adopero, ma io trovo già gli altri nella lingua. Quando dice la poesia è già prima di me, no? la trovo e poi in parte insomma la condivido. Per cui questo è l'esperimento per me più bello, insomma, più interessante di tutta la formazione iniziale, è stato quello di trovare.
Era scritta, era solo scritta la lingua italiana per te?
Sì, per un periodo, sì, era la parola del maestro, la parola santa del maestro, no?
parlava italiano,
la figlia del dottore, era maestro, italiano. E poi via, no, poi rapidamente, in realtà, nel giro di pochissimi anni, legati anche proprio al 68 e alle immediate conseguenze, cioè sono tanti anni là dei fenomeni politici del 68, che potevano essere quelli, secondo me, quelli sono stati, forse potevano essere anche altri, cioè era maturato proprio un sistema di produzione e comunicazione che non si fermava più e che ha impresso proprio nel giro di 4-5 anni un'accelerazione incredibile a questo. Tanto che anche la cultura è un'esplode, no? tante impalcature sono create al nostro, la cultura, eccetera. Insomma, cosa voglio dire? Che poi è rimasto comunque da lì, ecco, voglio dire, da lì è rimasta una, perché la scrittura ovviamente ebrei, poi le prime poesie, la somiglianza di quello che si poteva fare, cioè nel pensierino rispetto a quello che si trovava nella poesia, era fantastica, perché insomma era uno scritto breve che si poteva calibrare, si poteva ragionare sull'andare a capo anche comunque, anche dei pensierini, perché non si allungava la scrittura, insomma c'era qualcosa che da lì io non ho mai smesso, nel senso che la poesia è rimasta sempre per me la cosa da perseguire. Poi in realtà, probabilmente non essendo molto dotato dal punto di vista della poetica o della poesia, non so, io ho trovato, forse anche per una generazione, la mia che veniva subito dopo, a un gruppo che si era affermato e che aveva già in sé molte novità, che era anche le mie, ma le diceva prima, sto parlando appunto di Cucchi, De Angelis e Compagnia Bella, e avevano loro detto delle cose che erano poi la nostra esperienza, che veniva subito dopo, di differenziazione dall'esperienza delle generazioni invece precedenti, e per molti di noi, non so, parlo anche Mario Benedetti, no? C'è 5 anni di più, sì. Addirittura, no? Cioè siamo venuti dopo, forse troppo vicini anche come età, e quindi la fatica anche a trovare qualcosa che pur con le stesse orizzonti ci caratterizzasse, e secondo me lì è stata importante, per me è stata importante poi in generale l'esperienza del dialetto, perché per me voleva dire soprattutto una verifica insomma di quanto era rimasto, di quanto non era rimasto, e soprattutto il grande tema dell'autenticità della lingua, no? Quegli anni c'era quello, no? Si può scrivere una sola lingua, la lingua vera è la lingua della poesia, la lingua tua, tutte quelle cose, no? La verità, tutte cose belle, in realtà sono dei grandi poeti che hanno scritto in una lingua poi che hanno acquisito o hanno scelto, ma è la lingua che sceglie te, certo, la lingua che sceglie te, ma mi chiedevo queste cose, sono venute fuori delle poesie, sempre per sperimentare, per cercare di trovarsi, ma erano poesie che in quella stagione sono servite per me e per tanti altri per trovare, era cambiato, si cominciava a ripensare, no, a cose come, che adesso hanno un significato allucinante, però l'identità della radici, le cose, no, ritorno verso i luoghi, eccetera, eccetera. Adesso molte volte hanno assunto carattere, insomma, anche politicamente non realistici, però insomma, no, il fenomeno dell'identità.
Ma le prime che tu hai fatto sono in italiano o in dialetto?
Le prime in italiano, però poi subito, perché sono addirittura del 88, e poi subito dopo, appunto, anzi, prima dell'88, sono sempre forse l'82 addirittura, che ormai siamo. C'erano le guerre di indipendenza ancora. No, vabbè, comunque, insomma, arriviamo al dunque. Mi pare che la questione di trovare dalla forma per dire delle cose sia l'ipotesi di trovare dentro quel medio, appunto, dove ci si ritrova, è secondo me abbastanza profonda, che è la lingua, l'ipotesi di mettere alla prova il nostro rapporto con i simboli, con le cose che formano la nostra mentalità, la nostra percezione del mondo, le nostre emotività e i sentimenti, e lì porre dei problemi di fatto, anche se non trova i problemi, si espone un vissuto nel momento in cui si pensa che quello possa essere affrontato da qualcun altro e nella condivisione possa suggerire un qualche mutamento di sguardo, un qualche mutamento di percezione. Io sono nato appunto, tra l'altro, non solo in Campania, non solo nella remota di Linale nel 1959, eccetera, eccetera, ma sono nato in una fattoria, dove sono rimasto per moltissimo tempo, quindi con tutto quello che vuol dire avere tutti gli animali, i lavori, eccetera, eccetera. E proprio per questo, a un certo punto, voi sapete che siamo tutti in mulino bianco, animalisti, ritorno alla natura, tutto quanto, e via via. E io ci penso, ci ripenso, come ci sto pensando ancora, perché di fatto ho anche scritto recentemente, ho pubblicato più avanti, in una parte di quello che ho scritto c'è questo tema, perché gli animali era una forma di simbiosi, quella con gli animali maturata attraverso i secoli della vita di sussistenza, prima di tutto della campagna, una forma di simbiosi che contemplava un elemento che adesso è difficile affrontare, di sacertà, forse qualcosa di sacro. L'animale si uccideva perché si doveva, per la sopravvivenza, però l'animale si faceva vivere meglio che si poteva e si conviveva con l'animale. C'è un altro tipo, insomma, di relazione molto diversa da quella del pet, cosiddetto, no? Dell'animale da affetto, da compagnia, che è un'altra cosa. E io sono combattuto, nel senso che da un lato a volte mi viene, cioè no, tu guardi giù, ecco, guardi, tanti uomini, tanti cani, tante persone, tanti cani, vedi che c'è. E dall'altro però credo che nella storia del rapporto tra gli animali, i domestici, simbiotici e gli uomini, ci sia qualcosa non solo di simbolico ma anche di affettivo che ha oggi una forte tenuta, non solo, ma che è problematico, cioè pensate per assurdo avvenisse effettivamente, no, che questi animali sono lasciati a se stessi, chissà cosa fanno, non sono più bravi. E forse se avvenisse oggi, io ho formulato anche, perché questa è facile, pensate cosa è difficile, che se gli esseri umani oggi fossero lasciati a se stessi senza più il mondo animale che gli sta vicino, lasciamo perdere la cosa tremenda di consumo che facciamo di carne, di queste cose qua, ma pensate, no, saremmo maturi, non abbiamo più bisogno, non abbiamo più bisogno per la simbiosi con gli animali, stata nell'evoluzione della cultura fondamentale, perché ha permesso di diventare agricoltori, ha permesso tutto quello, no, pastori, eccetera, eccetera, e ha permesso la nascita delle prime grandi civiltà. C'è poco da fare, cioè c'è Harari adesso, questo Homo Deus che fa un affresco meraviglioso dei salti cognitivi, appunto, eccetera. Bene, e l'uomo, fino all'altro ieri, aveva una ragione, sfruttava l'animale e allo stesso tempo lo allevava, lo selezionava, faceva bene, non faceva male, insomma, ci teneva la malattia, io mi ricordo, la malattia o la morte, non parliamo, occidentale, di una malattia improvvisa, di un animale domestico, la tragedia, che neanche un parente. Ciò non impediva che poi quando la loro tu ammazzassi. È contraddittorio, ma è forte, insomma, è una cosa su cui ragionare. E però adesso l'uomo potrebbe fare meno dell'animale. Cioè non ha bisogno degli animali per lavorare a niente. Per il sostentamento neanche, vabbè, riproduce, potrebbe clonare, cioè niente, no? Cioè, pensate che al mondo dell'uomo vengano tolti gli animali e messi, no, si parla di una riservona mondiale, un continente, sta su tutti gli animali là e l'uomo sta di qua, se pensate che il mondo povero. No, so, cioè, veramente mi guarda, che fai di te. Sono dei ragionamenti per assurdo, ma proprio dei ragionamenti per assurdo sono quelli che ci aiutano a morte.
Ma voi che animali avevate?
Avevamo tutti gli animali, dalle mucche ai maiali, fino ai conigli, ai tutto, fino a poi i più normali, gatti e cani, insomma, no, tutto quello. Allora, insomma, io scrivo una cosa che ha il titolo di Kindergarten, cioè che è il mio appunto giardino di infanzia, che è questo qua, perché a un certo punto una certa mentalità mi porta un po' copiato da una cosa che nella verità di Zanzotto, questa, no, questo, solo questo, non il resto, solo questo, solo, cioè, nella verità di Zanzotto, a un certo punto c'è una poesia molto bella, dove c'è una battuta di dialogo, dove uno dice a quell'altro, cioè c'è un adulto che dice al bambino, bambino ti piace di essere al mondo? E il bambino risponde sì perché c'è la standa.
Un epigrafe,
no, fuori, però se è sua, si è inventata lui, no? Sì, perché era 66-67, dovrebbe essere 68 la standa, allora proprio io mi ricordo la standa, Pordenone come luogo delle meraviglie, quindi era scritta per me, quella roba lì, tra l'altro ho l'età del suo primo figlio, per cui lui Ucci, i bambucci, no? Che di cui parla è Giovanni, che c'è ancora tanti praticamente. Quindi, la prima, però, questo è un altro, questa, una persona invece non la standa, ma è attratto dal mulino bianco, dalla burassia, da tutte quelle altre cose che sappiamo, no? E chiede: deve essere stato davvero bellissimo crescere in campagna, ai tuoi anni, per tutto quel verde, la libertà, e poi gli animali, i coniglietti, i vitellini, i pulcini, gli animali, credo, soprattutto, risposta, sì, soprattutto per gli animali, coniglietto. Poi veniva il lavoro fino, l'incisione tra la polpa e la pelle. Se era perfetta, scogliarlo era come sfilare un calzino. Che eri bravo, si capiva dalle giunture pulite, senza intaccare i tendini. All'inizio, però, togliendolo dalla gabbia, non dovevi guardarlo, solo atterrarlo bene, calare il pendente a mano nuda dietro le orecchie. Non era tanto il fremito dopo il colpo, quando entrava nella morte con una scossa che gli saliva il braccio fino alla spalla. Era l'attimo prima, quando la potenza degli arti si umiliava, quel cedere, la testa rilassata, come se già sapesse. Quindi, questa era l'esperienza del coniglietto, anche, un'altra che qui non racconto, ho raccontato altrove, era per esempio, racconto altro, che è normale per loro, forse un po' sensibile, ma forse neanche tanto, forse che si è diventato meno, non so, che mi hanno regalato un agnellino per Pasqua.
Un vero
agnellino, per noi erano, che è appunto poi siamo nutrito, no? Tra il biberon di mia sorella, quello vecchio, il biberon del cielo, nutrito, tutto così, eccetera. Poi vengo il giorno di Pasqua. E a un certo punto, il giorno prima di Pasqua, così entro nella cantina dove si vedono tutte le cose, salami, formaggi, le cose lì, e c'è una cosa rossa, appesa, arancia. Io ci metto qualche secondo a capire che cos'è, però poi mi hanno detto che mi sono venuto, perché mi ha mandato mio nonno che non era sensibilissimo, mia madre l'ha capito e non so di cosa portare via, mi ha detto che ero lì molto paralizzato e è passato ancora prima di cominciare a parlare. Però non credo che sia nei geni familiari, io sono sempre stato cinico e privo di tutto questo sentimentalismo, per cui probabilmente vitellino. I zoccoli giallini, quasi trasparenti. La lingua che fuoriusciva dalle labbra pallide, sigillate, era livida. Quando tutto era in ordine, veniva fuori piegando le zampe senza bisogno di corde. Era come vederlo arrivare dall'eternità o dalla morte, prima di scuoterlo a testa in giù, mettergli il sale in bocca e sentirlo piangere. No, come dice il padre.
Ma senti, come io sono
lo consolano, i genitori lo consolano d'esternato, dice il bambino, no? Che viene, piccolino, poverino, poverino, si dice, lo consolano d'esternato.
Ma non è che, tu hai detto prima che c'è anche un rapporto affettivo nei confronti degli animali.
Questo è provocatorio. Questo è stato provocatorio anche rispetto a
altri. Però non è che il contadino vede gli animali come l'insalata, il dolore come taglia l'insalata, uccide.
No, perché ha bisogno. Questo è l'esempio, quello del vitellino, lo fai nascere tu. Lo fai nascere, sei felice, vedere una nascita, vedere una creatura che vive nel mondo. Ti assicuro che è una cosa meravigliosa per chiunque.
Certo.
Perché da quella roba lì, appunto, che ho cercato di scrivere, è veramente curioso che fuori, non da quel cartello, questa cosa schiacciata, è come venisse, ma pare che è fuori morto, sempre, cioè, dalla morte, perché è una cosa, no? E poi prende vita.
Quindi c'è amore da parte.
Ma è inevitabile, come per tutte le forme, secondo me, di vita che non solo fai nascere, ma poi nutri, ma si crea comunque. Quell'elemento, come per essere proprio mostro.
Però l'uccisione.
L'uccisione è un'altra parte, fa parte delle necessità della vita. Cioè, è paradossale e contraddittorio, ma è il mondo che ci ha portati fino all'altro ieri. Adesso non l'abbiamo dimenticato, però fino all'altro ieri il mondo era così. Adesso non crediamo che quello che succede nei mattatori, quello che succede in certi allevamenti di pollastri, di cose, se. Io non vi invito ad andare a vedere perché è un'esperienza che poi non si dimentica difficilmente.
Come li allevano?
No, a parte come li allevano, ma li ammazzano con una, questo sì, con una serialità. Cioè, dopo Auschwitz è diventato chiaramente la vita degli animali comune, quella che d'altra parte noi abbiamo non tanto, non solo un consumo che sarebbe una parte anche interessante, ma anche il carne. Problema. Il consumo come abbiamo uno spreco, facciamo fuori una quantità di creature pazzesche per poi sprecare, no? Vabbè, insomma, sono discorsi che ti portano lontano. Però, ecco, secondo me, su certe cose, quando la poesia si forma, diviene, no, di lavori, che va a lavorare su certe cose che sembrano assodate, o che sembra sia bella una cosa, o che sia, abbia solo una versione sentimentale, no? O comunque emotiva, eccetera. Invece tu magari proponi qualcosa, o ci viene facendo, perché poi la forma, la costrizione della forma, una volta che hai iniziato con un tono, con qualche cosa, non puoi neanche più tirare indietro, no? E allora devi arrivare. Questa cosa qua magari fa scattare, fa succedere anche delle cose, per quello la forma è importante. Che uno non abbia l'arbitrio di scrivere come gli pare ogni volta che va a capo, no? E questo è importante. Comunque, un altro tema è quello, non so qua cos'è, non so, credo, mi piace osservare le cose, per esempio, prestare attenzione. Per esempio, questa qua, adesso voi ditemi quando si descrive. Vero viso, parte di un'altra sezione, così. Perché. Non so se voi, persone a cui volete bene, persone a cui fate attenzione, quando sono nella loro vita veramente che hanno l'aspetto di se stesse, cioè quell'aspetto, quello da un lato, no? Si aspetta di un bambino, di un ragazzino che assuma l'espressione, quella che sarà dell'adulto, con l'idea che poi l'espressione dell'adulto diventi quello che egli è, no? Cioè che si pensa, secondo me erroneamente, adesso lo dico, ma si pensa che bene o male, no? Ci sia un momento in cui uno è, no? Ci sia una maturazione, una decadenza, no? E quello che uno è si ferma a un certo punto. In realtà nessuno si ferma mai. Il viso come tutto, tutti noi, tutto di noi stessi è sempre in continuo movimento. Per cui mi sono chiesto appunto un viso nell'opera degli anni, quando si compie? Uscendo dall'adolescenza, quando pare fermarsi per la prima volta dopo tante prove e tentativi di assomigliare a un parente o a un amico falliti, oppure quando, passati 40 anni, nel peso delle palpebre, dell'esimersi delle labbra, nella tensione delle narici, il carattere, le manie vengono fuori, i vizi, la memoria che adesso occupa il suo presente, o quando, prima della devastazione, vi si imprime l'ultima forma, semplice, riassumibile in poche linee essenziali, l'effigie, la caricatura.
Facciamo un applauso.
Perché è chiaro che il viso più, che poi rimane più forte, più impresso di una persona, è quello proprio quando arriva, come la fortuna o sfortuna, non so, dipende da come si sentirebbe di arrivare avanti negli anni, è quello che l'ultima parte, è quello che resta più elementare, più, no? E che forse alla fine è meno mutabile, alla fine resta meno mutabile, appunto, diciamo.
Secondo me ci sarà la resurrezione dei corpi.
Adesso che anche la Chiesa, per ragioni pratiche, ha stracciato il dogma, che permette la cremazione, quindi come fanno le soglie dei corpi?
Nessuno se l'è chiesto, se ne è dimenticati del dogma.
No, ma ci sono delle cose, secondo me, che al di là della dogmatica, scusatemi. No, via della dogmatica, vince aspetto pratico. Altra questione, io leggo tutte poesie molto, cioè, più comunicative anche alla lettura, perché altre sono un po' impegnative, se non si ha la pagina sotto mano si fa più fatica un po'. Ecco, un'altra cosa, che esperienza mia, non so degli altri, però il tema di fondo che mi portava era quello, io sono un padre tardivo, succedono queste cose quando è nata mia figlia, avevo l'età che era mio nonno quando sono nato io, che era mio nonno materno quando sono nato io, quindi ero 46 anni. E, no, per i tempi adesso è normale, per i tempi quelli da cui provengo, di fatto io, sento questa cosa, l'ho sentita come una cosa che interrogava, e tema, insomma, di fatto trattato con ovvietà è quello dell'amore per i figli e del rapporto tra padre e figli, e ovvio non è, perché a me sono successe delle cose, insomma, da dove stavo io non si era molto, come dire, non si esibiva molto gli affetti, si cercava di, diciamo, contenerli, poi non favoriva neanche il dialetto. La parola amore nel dialetto non si usava, si usava al massimo voler bene. La felicità non l'ho mai sentita, la felicità era una roba che riguardava in chiesa, magari così, riguardava al di là, ma essere contenti, si contento. Da noi era già molto, era già un vantaggio, però la felicità non si usava, erano i romanzi, poi vedi a fine che ha fatto a Bovary, insomma, no, cioè, felicità erano i romanzi, tu, se stai contento, era già una bella cosa, insomma, cose che adesso mi vogliono annoiare. Ci sono, e quindi sono sempre stato reticente, comunque costante, a volte addirittura sempre abituato, no? e di fronte invece alla spontaneità, insomma, o forse a, ecco, il tema, secondo me, il tema che a me, che qua non so se viene fuori, ma che secondo me è un tema che poi sposta, il rapporto del pudore tra padre e figlio. elemento, no, del dirsi certe cose che sottintendono altre, del il tabù dell'affetto, no, che deve essere mantenuto anche dentro l'affetto, e scoprire che ce l'hai solo tu. Comunque, la figlia che piange, Elliot, la figlia che non piange, Serena, e io invece, mia figlia, non ha niente a che fare con questo, è la figlia che dice che è felice. E se era poetico, è nel senso di dover commentare, la figlia che piange, no? Ho pensato che fosse anche da commentare il fatto la figlia che dice che è felice. Non la sopporto a volte tutta questa fiducia. Non ricordo di essere stato mai, così come testo avveduto, nell'affidarmi a qualcuno o crederci così tanto. Così tanto che io provo vergogna per il tuo spudorato amore. Io sono uno che sposta la testa se gli fai una carezza. Ho mille ragioni per spiegarlo, ma nessuna che valga un millesimo della tua delusione. Perciò chiedo subito scusa e offro il collo. Resto quello che sono, nonostante la commozione e lo spavento. Eppure, me ne vergogno, a volte sì, anche di questo, non sono preoccupato. Non penso al tuo futuro. Sto con te, più che posso, sto bene. Seppure resto quello di sempre, mi fai più fondo il tempo, più presente, più presente. E poi ho pensato, leggo questa breve, qui per mucho questa. Sono così felice oggi e non so perché, mi dice alzando le braccia mio figlio. L'abbraccio è tra me. Neanch'io, penso, saprei dire perché fa felice anche me. Il rametto così. Chiude? Cioè, sono quattro queste notizie, forse non più. No, venerdì, no, questa è tremenda, perché vi devo spiegare un'altra cosa. No. No, devo spiegare troppo, poi se sono raccontato più troppi fatti miei. L'ho mai detto, io, ai miei, agli amici, agli alberi, al cielo, anche quando davvero potevo, a qualcuno mai detto, sono felice. Mia figlia lo dice, senza pudore, senza paura che qualcuno rinvii la felicità, senza pietà per suo padre, che la stringe in silenzio e se dice anch'io, poi deve correggere in questo momento.
Allora, lo dice davvero?
Sì, sì, ma adesso può bere, è un po' più grande, ma insomma, adesso ecco, dicevo, ha fatto 5 anni, sì, così, ma in realtà già è tantissima
parlare così
bene. Però adesso di parlare bene e di no, con questo entusiasmo proprio, è sempre se non ci avrei abituato, tipo. Non ridere troppo che sennò dopo piangi, altrimenti però pensavano che fosse educazione, no? E di fatto un po' sì, nel senso che stare un po' sul pivalà poi non è neanche del tutto sbagliato nella vita, però di fatto è assolutamente impreparato, ecco, se devo dire una cosa, assolutamente impreparato questa cosa, questa spontaneità, questa, e alla quale appunto, che, però per me è anche appunto tema del che viene alla lingua poi quando fai poesia, di una condizione di diversità, di sentire, di diversità anche di modo, di forma della vita, insomma. E poi non so, credo di aver sentito abbastanza, potrei, ma poi non mi fa nessun effetto se leggo una cosa. Non sono io. No, perché a un certo punto è vero. No, tante sono le qualità di cui riesco a fare anche musica, invece no. aggiungiamo. Allora, faccio una cosa che poi racconto, dai, un po' di Venetoide, vi leggo un po' di Venetoide, e questa appunto poesia si intitola Travieti, che il sottotitolo è Con Andrea Lanzotto due anni dopo, cioè due anni dopo la sua morte, e la prima parte che vi leggo ha a che fare proprio con l'esperienza non bella di andarlo a vedere, perché non c'ero quando è morto, insomma, sono andato subito quando l'ho portato, insomma, allestito a Conegliano, insomma, questi garage dell'ospedale, cioè, a forza di frequentare tutti i morti, così tanti. E no, è una cosa molto strana, è molto comoda, no, molto comoda per chi deve farlo. Però delle specie di garage, insomma, no? Dove dentro ognuno si mette, diciamo, il tiro, cioè, è anche abbastanza curioso come si celebra questa cosa, come chiamarla, come si vive questo passaggio. Vabbè, non importa, non è questo che conta. E, è una specie di personale dei conti alla fine. Perché per ragioni, insomma, complesse e dipendenti dal fatto che non sempre sono persone sufficientemente intelligenti, e certe volte essere intelligenti vuol dire anche capire quello che subito non si capisce, o che non si vuole capire, che non si può capire dal punto di vista della tecnologia, la chiamo autostima, cose di questo genere. Soprattutto l'idea narcisistica di sé. Io l'ultimo periodo, l'ultimo anno e mezzo, l'ultimo due anni, vedete Zanzotto, avevo allentato la frequentazione, che prima è stata invece molto assidua. Avevamo lavorato molto, non solo perché avevo curato una parte della sua opera, sia di Liliano, sia di scritti per gli tessili, come l'Oscar e due, ma perché per altre cose, insomma, avevamo una consuetudine che ci vedeva, l'ultima parte, collega, l'ultima parte, ma ci vedeva tutte le sere, c'era proprio uno schema, ormai che si ripeteva anche due volte alla settimana, almeno una, come minimo, almeno due, no? Che c'era appunto questo tavolo, da questa parte, io da quella, dietro il caminetto, dietro di là, fila dei libri, no, così io speravo sempre di portarmi via qualcosa, no, perché erano anni qui a disposizione della porcheria, e poi da quell'altra parte così c'era una finestrella in alto, dove andava fuori, tutte le volte si ripeteva, insomma, e si ripeteva questo rito che io rievoco, no? Sol che la mieti, voi, no, prima lo leggo in italiano, voi capite?
Sì, forse è meglio,
sì.
Per sapere come.
Solo per me, cioè, come per tante sere che sembrano ieri e invece sono il tempo andato ormai al di là del corridoio che hai passato da solo, soltanto due anni fa, a Conegliano, in una brutta stanza piena di brutti fiori, di minuti più brutti ancora, e tu la vera bruttura. Neppure un barbaglio di te era rimasto, quel tuo viso divignato dalla grinfia che ti ha trascinato oltre, oltraggiato per sempre lo sfavillio della luce che ti violava negli occhi e sulla fronte, pronta a farsi intesa, e spesso mia sorpresa. Solo tra me e te, in una lingua come te, come i nostri vecchi, ora in questa diversa comunione di stanza, diventati gli stessi vecchi, con quella F che ci ha portati a parlare a più non posso, gratis, quasi, in quantità. Con il dialetto e con l'italiano, per ore e ore attraverso le parole di tutte le lingue della poesia. Ma queste serate la caratterizzata da questa cosa, che il tappeto sonoro, come si dice adesso, era fatto al dialetto, la base era... E poi in realtà non si poteva, perché il dialetto non permette più di tanto. Cioè, l'italiano era la citazione di tutte le poesie, di tutte le lingue del mondo, che era, no, che era simpatico, chiaramente sempre con una fonica, con una fonè, diciamo, molto... Venetoide, appunto. Come quel tempo andato, confessarci un po', tra me e te, sforzarci di capire questo continuo informe rammendo di fatti, di voci, di genti, questo intrico di nodi che ci soffrono e ci trascina attraverso il tempo, tu dalla parte del caminetto e dietro la tua sedia la caterva dei libri, anche impigliati a terra, e io guardando intanto la finestrella farsi più fonda, pronti nuovamente ai nostri posti, dentro la matrice di un tempo rubato al passato, rubato al presente, un tempo fuori dal tempo. E poi, l'inizio di quella, poi le leggo il pensiero, perché anche qua, di tutti i tuoi mali abbiamo parlato già. Dei parenti invischiati nelle loro ragioni, dei poeti abbiamo invecchiato le ultime novità. Di qualche germoglio, di qualche vitalba, di qualche prato, di viti vecchie, dimenticate, di una caroveccia, è ora che mi racconti adesso, per me di ascoltare dei conti, su scala cosmica dei gradi del disapparire, del tacere profondo del mondo, come si intona soltanto al tuo diapaso di cristallo. Poi ancora una descrizione, scusate, ma quello sempre la descrizione. Non ho ragione, ancora tu mi guardi e non mi parli. Bianche le dita fuori dalle maniche di lana grossa che quasi nascondono le mani. La cuffietta di lana che lascia fuori le orecchie. Bambino, elfo, antichissimo. Nume, come ti chiamavamo io Cecchinelli. Installazione a destra, eccetera, eccetera. Queste, leggo solo la prima. Solche tramieti. Come per tante serie che le fanno ieri, e invece del Tangerine, ormai, le volte al corridoio che ti ha passato da solo, solo che 2 anni fa, a Conegliano, della brutta stanza piena di tutti i fiori, dei minuti più brutti ancora, era tinta della bruttura, nella scenti salte, tile, l'està, e del viso granulato, della linfa, della teastra, sinà, parlerà, disturba, per sempre, l'obesità, della luce che per scatinia tra gli occhi e tra fronte, passa intesa, spesso per me, sorpresa. Solo che tramieti, in te un parlare, come i nostri vecchi, dentro sta nuova comunione di stanza, diventare gli stessi vecchi, o quella stessa ne porta a parlare la strada parola, strada mancata, col dialetto e con l'italiano, parole e ore attraverso le parole di tutte le lingue della poesia, come trattare di confessare su un fiato, tra mieti, e sforzarsi di capire ciò che ignora, fatti, di volte, del zento, un gruppo a mente messo a fredda e che ne entra fuori a parte. Ti, dalla parte del cammino, di occa regola, carne di vivere a parte a me, guardando intanto la finestrella, farsi di fondo, pronti, di nuovo ai nostri posti, dentro al mare, un tempo per passare, provare presente, un tempo per provare presente. C'è un elemento qua glottologico, nel senso che né io da molto tempo, né lui da molto tempo normalmente, parlava come in realtà si parlava invece, perché anche il dialetto si modifica nel tempo, non solo la lingua, si modifica di più anche. E una caratteristica della, è curiosa anche, perché è unificabile da una, come dire, da un disegno isolinguistico, insomma, che avviene proprio dal bellunese rustico, che è giusto. E giù fa una parte del Trevigiano e poi arriva a Canneva, a Sarone, Sacile, arriva giù fino al paese dove sto io. È curioso che ci fosse questa identità che voleva che alla spagnola la Z si pronunciasse piazza, andare in piazza, piazza, no? E anche la D e la T avevano questa pronuncia Z, no? È stata marcata, stata Roma, appunto, e poi via. Ed era una caratteristica che era però del parlare di quando lui era più giovane, io ero veramente piccolo, che poi è evoluto, poi non si usava più. Ma è quello di quegli esegeti da Zottiani, che lui riusa quando fa l'Ombrelli e quando gli evoca come se parlassero, no, gli abitanti del paese di 30 anni prima. Allora lui li fa parlare nella loro lingua e si usa ogni tanto, appunto, usavamo anche noi per una forma di, così, di citazionismo quasi, di ritornare poi nell'albero della parlata che noi potevamo condividere questa parata qua, che ho voluto recuperare.
E c'è la zona Belluno?
Allora, c'è un'area che si chiama Isola Grossa, forse, no? Tutte sai queste cose che sono la campagna. No, lì c'è un'isola grossa, curiosa, che prende la parte del Bellunese, la parte del Veneto rustico, passa nell'attuale, con gli attuali, perché non era una volta confini del Friuli della Giulia, viene giù per la parte del montano, o meglio ancora collinare, che è sopra Sacile, e giù riguarda fino a, appunto, comuni di Prata, Lumiera.
È abbastanza
grande, con delle variazioni, perché per esempio noi prendiamo il tu per dire ti, noi tu diciamo ti, loro dicono tu, ma anche scorpolito, perché ti tu me parla, hanno queste forme qua che ci fine, no? Ti tu me parla, ti tu come si dà, ti dire tu, no? È la cosa tutte, loro non dicono tutte.
Sì,
no, non di tu, no.
Sì, però...
no, cioè, sì, c'è cioè questa, le lingue sono meravigliose, veramente in realtà con me si potrebbe stare. Io cosa faccio? Faccio un ultimo esperimento per trovare una cosa che vi piace, non so neanche perché è difficile parlare delle... poi mi piace partire tra il Signore, parlare delle madri cattoliche del Novecento, no? Sì, una cosa natalizia. Una cosa natalizia che è questa, no, questa è il tema due punti Natale, no, che può essere appunto tema Natale, anche quello che voi come me siete appassionati, no, di astrologia. Vero,
ah,
sì, perché voi appassionati, no? Tutti i giorni, pranzo, torno, no, non riesco neanche, se non vedo l'oroscopo non mi dà neanche niente, ma io sto scherzando, però c'è il tema Natale, no? C'è il tema Natale, che è il tema come del destino di quello che usa, poi c'è il tema che ha il titolo, il tema del punto che ha il titolo, fai un tema così sul Natale. No, così. Che fatto? Vi anticipo il resto, famiglia come strada della disgrazia, che qui certe cose si capiranno per strada, ma alla fine faccio allusione a una cosa che non so se succederà anche da altre parti, addirittura con la complicità delle maestre, da bimbi si preparava una letterina di intenti, no? Letterina in cui si faceva finta, cioè, lo schema era quello, si sentiva un po' dell'annata, delle cose che magari non si erano riusciti così, che non essere no, più bello, così, e poi si faceva la serie false promesse, chiaramente le promesse del futuro, con tante ore, tutti quanti, si metteva sotto il piatto, questa, no? E alla fine, faceva finta dopo anni e anni, no? I cinque figli, figurati, alla fine mi veniva un po', perché a vent'anni già la potevo vedere ancora, no? Una cosa che vuoi vedere. Bambini più piccoli, ma no, c'è detto che mio padre, credo, che fosse una sorpresa, che fosse una sorpresa, pensate a poraccio, no? E dice, ah, cioè, e dice, ah, no, pensate, bravo, forse si divertiva anche, cioè, non lo so, c'è la letterina, prima la letterina, eccetera, e il bello di tutto questo, però, è appunto la falsa coscienza, che io sono sempre stato tormentato, no? Anche nelle cose più futili, no? E da un lato tutto questo aveva anche un suo... la falsa coscienza che mi tormentava era che io sapevo che non avevo dato i soldi e che era la cosa che aspettavo di più, cioè, e purtroppo nella mia anima nera era la cosa a cui tenevo di più e questo mi dispiaceva, no? Ma poi lo dico alla fine. Lo dico a modo mio, ma c'è una cosa che mi riturbava molto, sapere che in tanta, certo, vita natalizia, in tanto momento, quelli dovevano essere tutti più buoni, più sinceri, eccetera, nella mia anima nera, quello che mi interessava era orribile. All'inizio è molto meno divertente. Il posto più occupato è di chi manca. Sottopendola di ceramica, a foglie di vischio e stelline, ogni anno per l'occasione, pronto a ricomparire. Siamo troppo vicini per gridare aiuto. Lo siamo sempre stati. Troppo vicini è inutile scattare in piedi, scattare per umiliarci. o sfuggire la presa. Le cifre dell'anno che ripetiamo, più volte ognuno per conto suo, all'ora di pranzo, tutti insieme a casa, senza appetito per le nuove date. Eppure sono sicuro che ci vogliamo bene, che cerchiamo di masticare tutto senza rumore. Il tempo che chiude la gola, i pensieri che sanno cosa aspettarsi, cosa nuovamente temere. Una questione di scarpe adatte per parlare. Se non fa troppo freddo, se è normale presentarsi così, con le asi staranda il giorno di Natale, al pranzo di Natale, scusate. Sono frasi al posto di altre, per dire, conta qualcosa di trovarci qui, a casa. Siamo ancora una casa quando siamo insieme. O sono i muri, stoviglie, foto, corpi, mangiare, che fanno una famiglia. Se una famiglia è stare composti, quelli che hanno risposto all'invito e gli altri ospiti, silenziosi in tutti i nostri discorsi. Come si moriva allora era diverso quando alla fine del pranzo di Natale spuntava la letterina sotto il piatto e mio padre fingeva sorpresa, serioso annuiva i pentimenti e i buoni propositi che, tutti i sorrisi presenti, saldava subito con 1.000 lire per 10 vite, il compenso più alto di tutta la mia successiva carriera. Solo che allora io mi credevo e mi combattivo, compiaciuto del mio dolore, al pensiero che mai sarei diventato come loro, a cominciare da quelli vogliati, la busta bella, la messa in scena, le emozioni, le 2 ore di buona educazione obbligate per simulare quello che avrei voluto fosse finzione più di ogni altra cosa al mondo.
Grazie.
Avevo la madre cattolica, però
la madre cattolica, la madre cattolica, ma guardi che non butta bene la madre cattolica. Allora ne mettiamo solo una. Questo a un certo punto, lo dico in una nota, mi viene fuori e più o meno in relazione al momento in cui apprendo la morte di Fernando Bambini, che sulla madre aveva scritto delle cose, come tutti noi cocchi di mamma che poi appunto restiamo, ma è meglio che lei si capisce subito. E poi, prima era madre, e poi c'era suo figlio, da lei generato, di tutto il creato, l'unico a meritare ogni sacrificio. Per lui avrebbe implorato il cilicio, e sgobbato, e pianto, se necessario, e anche se non lo fosse stato. La madre dell'unico figlio, dal suo esempio, avrebbe tratto effigie e cartiglio, non bastante il contrario. Al figlio, invece, a suo figlio, su tanto martirio e sulle pregi puntualmente informato, mai sarà dato sdebitarsi, e così chi a fare malta, chi di conto, chi come me te Fernando con la penna in mano studiando, tutta la vita a rimettere il debito, a Madonna, madre, senza uscita né scappa.
Bene, ci salutiamo.
Ci salutiamo, vi ringrazio per l'attenzione, siete stati molto carini anche a
Della Sardegna. Va bene, noi per il prossimo incontro, ultimo della sera, sarà il 22 gennaio con la Miriam Lorenzo.
Grazie.
Bene.
Grazie.
anche a te, mi aspettavo.